Le 9:05 minuti mi ha raggiunto in studio il nostro Domenico Guarino, che quest'oggi alle 18:30 presenta presso il Caffè Letterario Il Conventino in via Giano della Bella 20 a Firenze il suo ultimo libro, che si chiama Radici. Ben trovato, Domenico.
Buongiorno Raffaele, grazie.
Tra l'altro Il Conventino è un posto veramente molto
meraviglioso,
bello.
Meraviglioso, sì. Uno di quei posti di cui Firenze per fortuna è ricca.
È ricca, non è noto a tutti, per cui invitiamo i nostri ascoltatori a scoprirlo. Quello
esatto.
Di oggi può essere
potrebbe essere un'ottima occasione.
Perché
sì.
È un posto molto particolare.
Sì, perché non lo immagini, è appena fuori dalle mura, proprio appena fuori dalle mura all'altezza di Piazza Tasso, ma è un convento del XIV secolo, quindi c'è un chiostro meraviglioso, il Caffè Letterario è splendido, insomma.
Esci con questo Radici, 8 racconti e 11 cantate, per parlare della vita e per parlare anche, come dire, di questa vita così condizionata in questi mesi, dove tutti siamo stati costretti a guardare alle cose in maniera diversa, anche alle nostre radici.
Sì, sì, diciamo che non è un libro che parla di Covid, quindi la situazione del Covid, con quello che ci ha generato in termini di asocialità e anche in termini di disponibilità di tempo per le riflessioni, ovviamente è stata un po' la molla che ha portato poi alla scrittura dei racconti. Non tutti, perché qualcuno era già in parte abbozzato, poi è stato finito, ma è stata l'atmosfera sicuramente di questi mesi a porci di fronte, Raffaele, a quelle che sono poi le grandi domande, no? La vita, la morte, la malattia, l'universo. È un periodo in cui abbiamo parlato molto anche da questi microfoni, naturalmente per motivi ovvi di morte, di malattia. Questo è un libro sulla vita, perché secondo me poi abbiamo riflettuto invece poco su quello che è la vita, su quello che è la cosa bella, no? Che noi viviamo e che spesso ci passa sotto gli occhi senza che nemmeno, non voglio dire ce ne rendiamo conto, però sicuramente non ne prendiamo consapevolezza appieno. Ed è strano, perché sarebbe stato un periodo invece molto fecondo da questo punto di vista. Però, come dico nell'introduzione, la vita parla, sempre che tu sia disposto ad ascoltarla, insomma.
Non c'è dubbio, è molto interessante questa cosa, perché di solito ci si aggrappa alle radici quando si ha paura, invece qui accade proprio il contrario.
Certo.
Cioè le radici diventano motore di vita, motore di scoperta, motore di cambiamento.
Hai detto benissimo, hai detto benissimo. Le radici sono quella cosa che acquisendone consapevolezza e dimensionandole sul livello, sul registro necessario, ti portano anche ad avere una prospettiva sul futuro molto più solida, perché capisci da dove vieni, capisci quelle che sono, diciamo, le tue strutture intime, dalle quali naturalmente fino a un certo punto non si può prescindere. Poi c'è un lavoro, no? Di dialogo, di dialettica con te stesso, ma l'importante è la consapevolezza che a un certo punto tu devi avere su queste cose. Voglio dire una cosa, perché naturalmente magari così nell'introduzione, chi ha letto le note di copertina, non è un libro pesante, eh? Cioè ci sono molte riflessioni,
no, anzi,
ma
infatti
è come la vita, quindi si ride anche. C'è un racconto ad esempio a cui sono molto legato, che è la storia dell'arrivo del panettone al sud.
Al sud, esatto.
Sì, okay. Si intitola proprio Al Sud, perché naturalmente è un po' l'arrivo di una nuova cultura in questo paese così strano, che è unito da poco tempo e in cui le culture molto spesso fanno fatica ancora a fondersi, no? Per dirla così.
E questo ha a che fare molto con le nostre radici, che inevitabilmente si odiano, e poi perché dobbiamo
scappare, dobbiamo fare altro.
Dobbiamo dire la nostra, e poi si inevitabilmente ricercano.
C'è molto sud, infatti, in questo libro, che è la radice che ci accomuna, Raffaele, quindi sai benissimo, e quando poi a un certo punto fai i conti con la tua vita, noi terroni, non lo so tu, ma abbiamo sempre questo senso del tradimento, no? Di aver abbandonato un luogo dove forse avremmo dovuto scommettere, perché, come racconto in un altro racconto, è molto facile, e poi non è nemmeno così facile, ma insomma idealmente è molto facile parlare di informazione indipendente, di libertà dell'informazione in certi posti come Firenze. È molto più difficile parlarne e praticarla a Napoli, a Salerno, in Calabria. E quindi queste sono anche domande che poi a un certo punto ti fai, no?
È molto vero quello che dici, perché i contesti sono molto diversi, anche se, come diceva Sciascia, la linea della palma sale.
Certo,
scopriamo delle cose, però ci sono dei luoghi dove sentirsi dire: ma come è cresciuta tua figlia? L'ho vista, usciva da scuola, è agghiacciante, è terrificante, perché poi un conto è mettere in ballo il proprio corpo, un conto è mettere in ballo i corpi degli altri.
Assolutamente. Poi c'è anche una questione di pubblico, no? Di consapevolezza del pubblico, di capacità quindi di trasmettere dei messaggi in un ambiente più o meno fecondo, che è l'altro aspetto, no? Nel mondo in cui, nella dimensione in cui viviamo, l'impressione è che certi messaggi riescano ad arrivare meglio. Poi magari non è così, no? Però sicuramente una riflessione su questo anche l'ho fatta, ecco.
È interessante il ragionamento che facevo all'inizio sulla vita, che è quella cosa che accade mentre siamo impegnati a fare altro,
esatto,
a fare carriera, a fare soldi, a cercare di sopravvivere, ed è, come dire, anche un momento in cui questa riflessione doveva farsi obbligatoria, dicevi prima, e invece non è accaduta, come tutta una serie di altre cose, ma qualcuno un po' più così lo sapeva che non sarebbe accaduto, no?
Sì,
il fatto,
sì,
saremmo stati migliori, sì, saremmo, sì, stati più green, saremmo stati più bravi con i nostri ragazzi nelle scuole, non è accaduto.
No, ma guarda, è la diretta conseguenza. Tu forse ricorderai, io ho cominciato la mia avventura letteraria tardi, a 40 anni, con un libro di racconti, anche lì era letteratura, poi si chiamava Di domenica si può anche morire. Poi, siccome alle presentazioni la gente era sconvolta perché pensava fosse un libro sulla mala sanità, perché da un giornalista ci si aspetta non un libro di racconti di amore, naturalmente, ma un libro di denuncia, e poi anche in virtù di chiacchierate con persone che stimavo molto, come Anna Benedetti, eccetera, nacque l'idea invece di impegnarmi su un percorso letterario più legato all'attualità, alla politica, eccetera. Però poi, dopo 8 libri, l'ultimo sulla Beckert, di questo tipo, ho capito quello che avevo capito con Di domenica si può anche morire: non si fa nessuna rivoluzione se prima non ci si rivoluziona noi stessi. E quindi probabilmente la cosa più politica è fare letteratura. E attraverso la letteratura capirsi, cioè indicare delle suggestioni, perché altrimenti è inutile meravigliarci del fatto che, appunto, ci sono gli ingorghi, no? Tutto è ripreso come se nulla fosse. A me in questi giorni mi meraviglia molto, Raffaele, non so se a te, la quantità di eventi che vengono presentati,
sì,
no?
C'è, sì, proprio, sì, questa, sì, sì, c'è proprio
un parossismo, sì, quasi, no? Cioè, ne abbiamo tantissimi, mentre, come hai letto questa mattina, il discorso è ancora sulle varianti, è come se ci fosse una schizofrenia in questa società, e proprio la dico in termini di malattia mentale, perché secondo me è una malattia sociale con la quale prima o poi dovremmo fare i conti. Vabbè, però, insomma,
siamo dentro una fase veramente schizofrenica, infatti,
sì,
davvero, dove da una parte abbiamo, raddoppiano i casi, dall'altra parte invece abbiamo una ripartenza convulsa. L'ultimo messaggio dice: guardate che se nessuno fa qualcosa per sbloccare la situazione, traffico stasera alle 22 saremo ancora in coda, e di questo ci dispiace enormemente, speriamo almeno di tenervi compagnia. Ma questo è il penultimo messaggio, ma in realtà l'ultimo messaggio dice: grazie Domenico, vorrei leggere il tuo libro, come posso fare?
Vieni questa sera al conventino, presentazione alle 18.30, via Gianella Bella, altrimenti il 15 facciamo una presentazione in un altro posto stupendo, che è il Giardino d'Arte Pazzagli, non so se lo conosci, a Rovezzano, è un altro posto di Firenze che è bellissimo, un parco d'arte, nessuno lo conosce, un parco di sculture nel verde, straordinario, a Rovezzano, il 15 alle 19, oppure mandami una mail a guarino@contrario.it, in qualche modo facciamo, perché lì va in libreria a settembre. Ora si trova sul sito dell'editore Effigi di Grosseto, oppure alle presentazioni che stiamo organizzando.
Hai anticipato la domanda, diceva: stasera non posso, e gli abbiamo
dato la risposta.
Questa cosa di Rovezzano è interessante.
Sì, non ne parla nessuno. È Pazzagli, è quello scultore che ha disegnato il Pegaso della regione Toscana. Ok? Molto famoso più all'estero che in Italia. Ha fatto un parco d'arte di sculture, un po' come il giardino di Daniel Spoerri, per intenderci. Dico così perché lui lavora il metallo come Spoerri. Non è grande come il parco di Spoerri, però sicuramente è un nel verde, molto bello, dove si sta bene, che appunto nessuno conosce, per cui faremo una presentazione lì anche per far conoscere questo luogo.
Davvero, infatti, questa è una cosa molto meritoria. Questo accade il 15, mentre invece stasera, che è il 9 di luglio, l'appuntamento è al conventino di via Giano della Bella a Firenze, la prima presentazione di Radici, l'ultimo libro di Domenico Guarino, uscito per Effigi. Grazie Domenico.
Grazie a te, buona mattinata a tutti.